Appesi alla luna.
Buonasera a tutti da Mirella De Paris. Più che di viaggi, noi questa sera parleremo di ritorni e lo faremo con gli ospiti che sono qui davanti a noi in questo preciso momento e anche con voi che ci state ascoltando e che probabilmente Loriana avranno voglia di intervenire magari non soltanto in WhatsApp ma magari anche in voce.
Ma io lo spero, so che in WhatsApp non sono pigri, no? Perché basta digitare, invece il telefono magari, ma speriamo, dai, questa sera vi aspettiamo anche telefonicamente. Ricordiamo allora i numeri di telefono, Mirella, lo facciamo subito. Qui l'abbiamo fatto, quindi 079 873 9825 WhatsApp, e se volete chiamarci 08 48 03 1717.
Noi poi siamo magari qui. Li ripeteremo,
certo.
Allora, con il titolo Quello che resta di un viaggio, noi vogliamo provare a mettere in risalto, magari fotografandolo questo momento, analizzandolo anche un po', il tema dell'arricchimento personale, di quello che accade dopo il viaggio. Naturalmente un viaggio, stiamo parlando di dei viaggi importanti, non dei viaggetti, non delle vacanzine, dei viaggi che qualcuno magari proprio definisce il viaggio della mia vita, o molte persone sognano di fare il viaggio della loro vita, che può essere anche in luoghi lontanissimi, ma magari neanche tanto, però con un preciso e grande significato e con grandi aspettative. E dunque, che cosa rimane nei ricordi e nel sentimento dopo averlo fatto questo viaggio? Sarebbe veramente bello sentire queste esperienze non soltanto appunto dagli ospiti che tra un momento presentiamo, ma anche da voi che ci state ascoltando, perché chissà quante persone fra voi il viaggio importante l'hanno fatto e potrebbero aver piacere di raccontarci magari dopo un anno, dopo 10 anni di quel viaggio così importante. È rimasto qualcosa, soprattutto qualcosa di importante? Allora adesso, Loriana, ripetiamo il numero di telefono, 0848 031717. Salutiamo in regia tecnica Enea Ponzio e finalmente possiamo iniziare il nostro programma salutando i nostri ospiti. Benvenuta Adriana Parola.
Grazie.
Da questo momento è un ciao per tutti, ci diamo del tuo ormai, appesi alla luna, non resiste lei.
Se riusciamo ad agganciarci bene alla luna, sì.
Sì, siamo qua tra di noi.
È una bella luna, oltretutto. Benvenuta anche a Cristina Vanza.
Buonasera a tutti.
Allora, Adriana e Cristina sono, diciamolo, nel contesto del nostro programma di questa sera, sono due viaggiatrici. Viaggiatore sicuramente anche il professor Claudio Visentin, che è ideatore della Scuola del Viaggio.
Eccomi qua.
Eccolo, ritrovato Claudio Visentini.
Ritrovato, ritornato.
E che ci ha detto, non fatemi le domande secche. Allora, domanda secca, Claudio Visentini, il viaggio della tua vita l'hai già fatto?
Il viaggio della mia vita non l'ho ancora fatto, secondo me. Credo, spero di no. È triste questa idea di quando ci rendiamo conto che abbiamo vissuto il momento più felice, più importante della nostra vita, no? Ogni tanto succede, fai una grande esperienza e sei molto felice, però poi al tempo stesso dici:
e adesso?
Non sarò più felice così, ecco, non sarò più felice come in questo momento. Comincia una discesa. Allora spero di no, ecco, spero di non averlo fatto, però ho fatto un viaggio straordinario che sarà in onda sull'RSI tra l'altro la prossima settimana.
Ah, facciamo lo spot.
Facciamo uno spot.
Sì, facciamo.
Proprio, uno spottone, e sarà in onda sulla Rete 2 tra i fari della Scozia, ed è stato i fari più estremi della Scozia, ed è stato davvero
e noi gli bruciamo
viaggio.
Il programma ai colleghi di Rete 2 perché ne parleremo già stasera.
Niente affatto, nemmeno sotto tortura dovete ascoltarlo.
Cristina Vanza, con questo titolo con che spirito sei arrivata?
Sono venuta perché Claudio mi ha invitato e ha suggerito di venire perché, diciamo, potrei essere una viaggiatrice quasi professionista. Ho iniziato a viaggiare anni fa, mi era stato predetto che avrei viaggiato e non mi sarei mai fermata.
Chi l'ha predetto?
Anch'io sono curiosa.
Era una signora durante un viaggio. No, a quel momento vivevo negli Stati Uniti e non avevo una grande direzione cosa avrei fatto della mia vita. E la mia coinquilina comasca mi ha detto: vai da questa signora. Quindi di ritorno dagli Stati Uniti, per questioni di visti, dovevo entrare e uscire. Sono andata a questa signora. E mi ha fatto, io ero andata con tutte altre domande e lei mi ha detto: tu viaggerai e non ti fermerai mai. E io ho detto: ma sì, vivo negli Stati Uniti. E lei mi fa: no, no, tu non ti fermerai mai. E così è stato.
E uno come fa ad andare contro il proprio destino se gli viene raccontato in maniera così esplicita?
Sì, sì, tant'è che avevo una borsa, mi ricordo, e gli era: vedi quella borsa lì, sei già pronta, sei già in viaggio. E ho ancora questa borsa, è a pezzi, ma la tengo per ricordarmi che questa è stata praticamente la...
L'inizio
di una
bello. Cosa importante. Ecco, però lo stai dicendo sorridendo, vuol dire che questo destino ti piace abbastanza.
Direi di sì. Mi trovo bene, penso Claudio è molto più bravo in queste cose. C'è una frase di Calvino che dice: forse il posto dove si sente meglio è dove come straniero si sente a casa. E quindi sì, sono curiosa. Mi piace parlare alla gente quando posso comunicare. Sto imparando molto una comunicazione non verbale, perché a volte è difficile, però sì, è una bella esperienza, arricchente.
Questa signora, hai mai più avuto occasione di rivederla? Quella che ti ha predetto che tu avresti viaggiato per...
No, non saprei neanche più tornarci.
Incredibile,
però. Sì, è così.
Un bel ricordo.
Adriana Parola, che viaggiatrice sei?
Io sono una
soprattutto nel contesto del tema che vogliamo trattare stasera.
Io sono una viaggiatrice a cui nessuno ha mai detto: tu viaggerai.
Lo dici
tu. È successo automaticamente. Io penso che la vita di una persona è un viaggio, quindi i viaggi che facciamo è il viaggio nel viaggio. Ci prende proprio, e nel mio caso è venuto automaticamente o quasi, nel senso che mio marito è Fausto Sassi, ha fatto tanti documentari in giro nel mondo,
regista amatissimo dell'RSI.
Ecco,
ciao Fausto, ci ascolterà, spero.
Non lo so, dipende se c'è dello sport alla televisione. lui viaggiava e devo dire che comunque non l'ho quasi mai seguito quando lui lavorava, perché al contrario di quando viaggiava lavorando, tutti gli dicevano: no, vengo anch'io, ti porto le valigie. Porto le valigie è mica tanto facile, perché lui viaggiava e veramente non riusciva a godere il viaggio come quando si viaggia, perché lui partivano con la squadra, col cameraman, con il fonico, e quindi dovevano andare lì in un dato determinato posto, nell'altro appuntamenti, e quindi tornava a casa, non dico...
Tornato in un
baule, ma mica tanto. E un esempio è quando lui tornò dall'Argentina ed era stato a Salta, mi dice: orribile, bruttissimo, una brutta città, eccetera, eccetera. C'è tornato dopo anni che gli dicevo: guarda, che ci sono state bellissime. Io mi sono divertita tantissimo, un ambiente molto bello, molto latino, musica, eccetera, eccetera. E così è successo anche per lui quando ci è ritornato, che si è goduto una città argentina che non aveva visto sotto tutta un'altra luce.
Allora, a proposito di viaggi, Adriana, qua c'è Fabio che ci scrive: i viaggi che in gioventù ci ha regalato la scelta di Adriana e Pietro Aiani nella TV dei ragazzi, anche educativa, restano scalfiti nella memoria e nel cuore. Cioè, chi non si ricordano la bottega del signor Pietro, il gatto Arturo, sono veramente tanti.
Infatti sì, Adriana Fabio si considera
Antoni.
La mamma di e la nonna
di Arturo e la nonna del Peo.
Certo, peccato che non mancava il Peo questa sera.
Però grazie di queste parole di questo ascoltatore, perché come dicevo prima che il viaggio è la vita, la mia vita lavorativa è stato un grande viaggio, un grande bellissimo viaggio.
Ma adesso voi vi state mettendo in testa, voi tre ospiti, che noi lavoriamo tutto sulla metafora questa sera.
Ah, vero.
Non è così?
No, dopo andiamo
ci concretizziamo. subito.
Cosa c'è ancora? Un altro
messaggio? Un altro messaggio che dice: il viaggio che mi ha cambiata è stato in India. Parleremo dell'India, tra l'altro, questa sera, possiamo dirlo, dove ho conosciuto Madre Teresa di Calcutta e dove ho trovato me stessa. Beh, credo che anche grazie a questa ascoltatrice, non sappiamo il nome, però penso che questi siano viaggi che proprio ti riportano qualcosa, certo, dentro, assoluto. Viaggio e ricordo proprio.
Ecco, e a questo proposito, Cristina Vanza, in tema di quel che lascia un viaggio, pensando, venendo qui magari per questo programma, ti è capitato di pensare quali viaggi bussavano alla tua porta, alla tua mente in quel momento, per farsi raccontare come viaggi che davvero hanno lasciato tracce importanti?
Direi sì e no. Ogni viaggio, come diceva Adriana, è una filosofia che prendi, che sei in costante movimento, non trovi, hai una casa, ma lo sai che la casa cambia con te, muovendoti. E per me, penso, ogni viaggio per me sono gli incontri.
Ma ce n'è stato uno su tutti, il primo magari che è stato il più illuminante?
No, devo dire, di ogni viaggio cerco qualcosa, anche le brutte esperienze. Ho fatto un viaggio bruttissimo.
Dai, raccontalo subito, così lo liquidiamo.
No. E questa idea di andare nell'est dell'Asia solo in treno, ed è stata la cosa più traumatica. Penso per me, quelle sono solo brutti ricordi, però è stato arricchente, perché quel momento lì ero confrontata, mi trovavo con la persona con cui avevo questi enormi conflitti ed ero chiusa in un treno e non potevo scappare.
Che è come essere in barca.
Quindi sì, il ricordo di quella, mi ricordo anni dopo ho cercato di sviluppare le foto di questo viaggio e ho scoperto che anche le foto non portavano,
non sprizzavano felicità,
quindi è un brutto ricordo, ma è una lezione, diciamo, mi porto delle lezioni di vita.
A proposito di viaggi in treni infelici, mi veniva in mente, con dei compagni, Beppe Sevegnini raccontava sempre questo aneddoto, che fece il suo viaggio di nozze,
un simpatico giornalista italiano,
Fece il suo viaggio di nozze sulla Transiberiana, ma dimenticò di riservare lo scompartimento per sé e per la moglie, per tutto il primo tempo del viaggio avevano queste signore russe che però avevano capito la situazione. Allora dicevano l'una all'altra con questo accento, dicevano: io credo che noi andremo adesso a prendere un tè. E l'altra diceva: sì, anch'io vorrei un tè, io penso però che ci impiegheremo un'ora per prendere questo,
certo,
tè. E quindi per dire
ogni
che
tanto un'ora
ogni
sonnellino.
Tanto un'ora così. E per dire che poi anche i brutti ricordi in viaggio hanno questa caratteristica, che dopo 10 anni o 15 anni ti trovi a raccontare delle sciagure tremende e dire: ma ti ricordi quella volta che pioveva, che ero sotto la tenda? Però rispetto agli altri brutti ricordi, la puntata è sui brutti ricordi, no? Rispetto agli altri brutti ricordi, quelli di viaggio prendono comunque sempre una coloritura un po' migliore, no?
Sì, crea.
Esattamente, io devo dire che non ho un ricordo di dire ho un viaggio che proprio non mi è piaciuto, meno male che sono già tornata a casa. Magari c'è stato qualcosa, magari con delle persone con le quali poi non si è andate molto d'accordo, e allora lì dici: beh, no, non mi sono goduto appieno il viaggio. Ma non sono tutti stati belli i miei viaggi.
Sì, possiamo dire almeno l'ideatore della scuola del viaggio, che uno dei suggerimenti elementari da dare a chi vuole affrontare il viaggio della vita, non un viaggetto così, è: scegliete bene le persone con le quali farlo.
Beh,
questo
certo.
Viaggio.
Ah, non c'è dubbio. Quando ci si mette in movimento e si diventa come un piccolo circo, no? Con gli animali che va in giro per il mondo, non funzionano più gli stessi legami che funzionano a domicilio. Cioè, quando ci stacchiamo dal nostro contesto e diventiamo mobili, diventiamo un io mobile, per così dire, non funzionano più le stesse regole. Ma tutti i nostri ascoltatori l'hanno scoperto. Infatti molti grandi viaggiatori sono dei solitari.
O magari grandi amici che però in viaggio non funzionano.
I grandi viaggiatori sono solitari, che è come dire che è un'ultima rinuncia, un po' per incontrare le altre persone ovviamente, ma un po' perché c'è questa idea che il compagno di viaggio perfetto non esiste. Forse Peo, non lo so, ecco, sarebbe perfetto.
Non è un tipo facile, neanche
lui.
Lo so. Comunque devo dire che poi succede il contrario anche. Perché
certo,
noi nei viaggi abbiamo conosciuto alcune persone, non molte, però alcune persone che ancora oggi sono amici. che abbiamo veramente, sì, che si è creato un,
ecco,
un,
cosa resta di un viaggio,
esattamente,
qualche amicizia,
un legame magari molto forte con delle persone veramente che sono ancora oggi presenti e che, con le quali sei ancora in contatto.
Stai pensando in questo momento a persone incontrate sul posto o a persone,
no,
con le quali hai fatto il viaggio?
Persone con le quali ho viaggiato, a cominciare da un viaggio con Willy Fassio, anni 70, un'agenzia di Torino, e ancora oggi noi siamo in contatto, in comunicazione, oppure un viaggio in Egitto con un medico dentista di Venezia, fa ridere, né? Ma mio marito va dal dentista a Venezia.
Beh, diventa...
Credo che caso più unico che raro, perché lui dice, ma io vado a Venezia, mi godo Venezia, intanto vado dal dentista. E proprio questo è bello, trovo, anche che proprio quello che rimane di positivo durante un viaggio.
Guardate che a volte si è scettici, è capitato anche a me di partire, trovare delle persone scettiche, anch'io, perché sto bene anche da sola, poi come diceva Claudio, insomma, condividere un viaggio non è evidente. E in un mio ultimo viaggio ho incontrato delle persone tuttora amiche, e bisogna pensarci bene, credo, prima di affrontare un lungo viaggio, lo diceva anche Irene Grandi in una canzone, se non sbaglio, perché la persona, le persone da portare con sé sono importanti, non è che poi le possiamo lasciare lì, no, a metà viaggio. Quindi io ho sentito anche di persone che sono tornate con un'esperienza traumatica. Ah, io mai più con quella persona.
Sì, però credo che dobbiamo essere attenti anche a noi, perché noi, sì, dobbiamo anche avere una certa tolleranza. Chiaro che se ci troviamo, certo, davanti a una persona, comincia a dire quello lì mi è antipatico, è finito il viaggio,
dobbiamo essere aperti,
esattamente, no? Bisogna anche saper star zitti prima di tutto, che è una cosa molto importante, e accettare certe cose, insomma, dipende tantissimo dal carattere,
venirsi incontro,
bravo,
Andrea.
Dal carattere,
si viaggia
persone
insieme, soprattutto dipende dove si viaggia, perché non puoi mollare, certo, un compagno di viaggio, soprattutto
sulle montagne del
sulle
Tibet
montagne. No, penso che una stazione desolata dell'est dell'Asia e dicendo io me ne vado, ti lascio qui, però sì, io concordo con Adriana, devo dire forse i miei amici più chiari adesso sono tutti quelli che ho conosciuto anche in viaggio, e quindi poi quando si ritorna per riallacciarsi c'è la malinconia, forse a volte mancano proprio questi amici, questi momenti, e anche di poter condividere ancora dei momenti, quindi si ripensa ancora a ripartire.
Volevo anche chiedervi, qualche volta magari può capitare che l'importanza di un viaggio, quanto è stato bello quel viaggio, di questo ci si renda conto dopo, quando sei a casa?
Beh, per me è assolutamente così. Vorrei dire che è normale che sia così. Cioè, c'era Rolf Potts, no? Rolf Potts, questo famoso scrittore di viaggio americano, forse più famoso, lui diceva sempre, io faccio questi viaggi e non so mai bene che cosa sto facendo quando sono in viaggio. Poi a un certo punto, una sera, sono in un locale e sono davanti a una incantevole ragazza con gli occhi blu e i capelli biondi. Dice, allora cerco di sedurla ingenuamente, diceva, e per cercare di sedurla gli racconto dei miei viaggi, e in quel momento capisco i viaggi che ho fatto. Lui diceva, il racconto di viaggio è un'opera di seduzione, dice, se non riesco a sedurla scrivo un racconto di viaggio.
Però...
diceva, se riesco a sedurla non so cosa succede, penso nulla che si possa dire a quest'ora di trasmissione, ma, e diceva, e in questo processo di seduzione di un'altra, del raccontare un viaggio come opera di seduzione, anche noi lo capiamo, perché finché non facciamo uno sforzo per raccontarlo non distinguiamo veramente quello che è stato importante, quello che non lo è stato, l'accidentale e il reale. Raccontando un viaggio lo capisce, dice, ecco, sì, è stata quella cosa lì, mi è successa.
Allora faccio bene a arrabbiarmi con quelli che mi dicono sì, è stato bello. Punto.
Sì, non si dovrebbero mai usare aggettivi così. L'aggettivo bello, interessante, è vietato. Bello perché? Interessante perché? Cosa è successo? Sì. Cosa ti ha cambiato? Ecco. Poi l'aspetto interessante, ovviamente, ogni viaggio parte da un progetto di cambiamento, più o meno i viaggi importanti, cioè parti perché avresti voglia che ti succedesse qualcosa. E poi strada facendo vai sempre un po' fuori strada, cioè nel senso che non succede mai esattamente quello che ti aspettavi. Ogni viaggio un po' si perde da qualche altra parte. E allora è bella questa, se sei aperto, se non ti spaventa, se non ti fa paura questa perdita di controllo, è molto interessante.
E di seduzione parliamo anche con la musica, però, questa sera.
Eh beh, certo, viaggeremo anche con la musica. Subito andiamo in America con un duo, Simon & Garfunkel.
Let us be lovers, we'll marry our fortunes together.
cigarettes, and Mrs. Wagner pies, and walked off to look for America. Kathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've gone to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. Said be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery, she read her magazine, and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching, and I don't know. The cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for America. All come to look for America. All come to look for America.
E questo brano musicale mi fa pensare a una zia che avevo quando ero piccolina, che era stata in America, migrazioni, tra l'altro parleremo di quando noi eravamo immigranti, lo faremo mercoledì prossimo, tra 2 giorni, e però era bello perché io da piccola avevo conosciuto quella zia, non sapevo da lei che era stata in America, e lei parlava di quell'America come di una terra promessa, di un qualcosa di meraviglioso, e quindi anche quelli sono dei ritorni molto importanti, no? Per quelli che devono emigrare e che poi riescono o devono tornare a casa e portano qualche cosa di importante, non soltanto la fortuna di aver trovato un lavoro.
Sì, è così, c'è una questa storia bellissima di questa...
Lei tra l'altro fumava le Laurent Vert che faceva arrivare dall'America.
È così che c'è questa storia, devo raccontarvi questa storia meravigliosa di questo, che è una storia, che è una storia, dicono che sia vera, la raccontano a Livorno, di questo viaggiatore che si chiamava Mario, che a un certo punto le sue vicende di lavoro andavano malissimo, guadagnava poco e decise di emigrare in America. Allora fece la valigia e voleva andare a salutare gli amici al bar, però non gli faceva tristezza l'idea delle separazioni, degli addii, così ha deciso di partire senza dire nulla ai suoi amici al bar. È partito ed è andato in America, è stato in America 10 anni, ha fatto fortuna, e 10 anni dopo, con la sua valigia, che era l'unica cosa rimasta, lui ormai era un uomo ricco, è tornato a Livorno, è tornato nella sua città, e appena sbarcato naturalmente è andato al bar per vedere i suoi amici come stavano, e i suoi amici l'hanno visto arrivare con la valigia e gli hanno detto: Mario, ma cosa fai? Parti? È bellissimo.
Io anche ho un piccolo aneddoto di un'amica che era stata in America, California, era andata a trovare dei parenti, degli anziani parenti che erano immigrati molti anni addietro. Allora incontrano questi parenti e questa vecchia zia gli mostrava la lavatrice: guarda, vedi, noi abbiamo la lavatrice, abbiamo anche la lavastoviglie. E lei diceva: ma che noi ce l'abbiamo? Perché questa pensava che la nostra terra era rimasta
lì ferma,
come quando lei è partita, dove tutti facevano un bucato, non so, nel fiume o nel lago, non so come era, oppure lavavano chiaramente a mano, lavavano i piatti. E questa qui si stupiva che la nipote dicesse: anche noi li abbiamo. Ah, ma davvero?
Certo, vi siete evoluti.
Sì.
Io non ho, forse sì, avevo dei prozii che sono partiti, quindi il riferimento nell'America, finirei ancora a parlare di me quando ritorno, prima per brevi periodi, quindi a volte stavo via 10 mesi, tornavo 2 mesi, la prima domanda che mi dicevano: quando parti? Non ciao Cristina, come bentornata. Stai? Bentornata. Quando parti?
È una che ha il destino così.
Certo, per forza.
Non c'è terraferma, insomma.
Possiamo dire proprio che un viaggio importante, uno dei tanti viaggi importanti nella vita, è un viaggio che ha un proprio ritorno. Se il ritorno è qualcosa di incisivo, vuol dire che il viaggio è stato importante.
È così, il ritorno, diciamo così, si parte per tornare, secondo me. Io non ho mai creduto alle fughe definitive, anche l'emigrante, secondo me, ha sempre un sogno di ritorno nel cassetto. Magari poi non ci riesce, magari non lo fa più, magari non lo fa perché gli fa tristezza pensare che il suo paese è cambiato. Molti emigranti che ho conosciuto in Canada, per esempio italiani, italo-canadesi, non volevano tornare perché sapevano confusamente che il loro paese non era più quello che avevano lasciato, che avevano lasciato indietro. Però c'è sempre un progetto di ritorno. Io ho sempre pensato che il nostro grande problema è riuscire a stare nel posto dove stiamo. Quella è la grande difficoltà. E i viaggi ci servono a capire meglio come possiamo stare nel posto dove stiamo.
Io ho sempre voglia di tornare a casa, a un certo punto.
Beh, la nostalgia, sapete che è un prodotto nazionale svizzero, si sostiene che l'abbiano inventata gli svizzeri, no? Questi soldatoni di Ventura prestati alle varie guerre nel mondo, e che ogni tanto cadevano in queste malinconie e piangevano come signorine. E perché gli mancavano le mucche, gli mancavano le montagne, gli mancavano gli alpeggi. E allora questa idea che la nostalgia sia un prodotto che gli svizzeri regalato al mondo è interessante.
Sì, sì, a quanto pare deve essere davvero stata così.
Deve essere stata davvero così.
Abbiamo inventato la nostalgia.
Che bello per un paese.
La cioccolata.
No, certo. Non solo il cuckoo clock, come diceva Orson Welles, l'orologio a cuckoo, ma abbiamo inventato la nostalgia, che è molto più poetica.
Adesso però me lo raccontate, perché siete stati sul generico, avete detto cose molto sagge. Adesso però io voglio sentir parlare di viaggi importanti che hanno lasciato tracce magari anche dopo 20 anni. Cristina.
Forse il viaggione per cui poi ho conosciuto Claudio, ed è stato un viaggio di 14 mesi non stop, partendo dal Ticino e andando fino, penso, al punto più lontano via terra sia stato il delta del Mekong in Vietnam.
E via terra,
ossia poi c'erano degli spostamenti, l'auto con cui ci spostavamo poi veniva trasportata in questi container, però durante quei viaggioni mi ricordo raccoglievo oggetti e cose strane, poi preparavo un paccone e poi lo rispedivo ad un indirizzo quando sono tornata mi sono trovata tutti questi pacconi, perché era impossibile viaggiare e accumulare tutte queste cose. Quindi quello era il viaggiare.
Sì, ma cosa ti portavi a casa dai viaggi?
Le cose più strane, che mi immagino il doganiere quando apriva questi pacchi.
Tappeti.
Faccio un esempio. La grattugia fatta da un pezzo di metallo alla vetrinetta con i guri indiani, con le lucine psichedeliche.
Di tutto.
La gente, quando compravo queste cose, mi diceva, non capiva, perché chiaramente li vedevano i turisti che compravano probabilmente degli oggetti. Quindi sono tornata, mi sono trovata tutti questi pacconi, forse per ricordarmi quello che era stato il viaggio. Adesso viaggio in un'altra maniera, però quello era una maniera forse di pregustare il ritorno, quindi di dire: ok, sto viaggiando, però spedisco questo paccone, poi
così quando torno del viaggio.
Sì.
Ho l'emozione anche.
Io quando pregusto il ritorno, no, devo parlare al passato, perché adesso hanno fatto i ripari fonici sul ponte di Melide.
Ah, sì.
Io arrivavo lì, guardavo il lago, vedevo Lugano, magari una bella giornata, e dicevo: ma dov'è un posto più bello di Lugano? È il paese più bello del mondo, questo lago blu, le montagne. Così.
Non è la prima volta che sento questa affermazione da parte di gente che viaggia molto.
Sì.
Bellissimo. Deve essere vero.
È un'immagine molto bella comunque.
È un viaggio che mi ha colpito molto negli anni 70, è stato il Ladakh. Il Ladakh è che...
Molto povero.
Povero, al nord del Nepal, ai confini con la Cina, chiamato anche il piccolo Tibet. E quando siamo andati noi era il secondo anno che era aperto il turismo, quindi non c'era niente per i turisti, quindi noi eravamo in tenda, siamo partiti con di quei camion diesel che alla mattina, perché era freddo, di notte per accendere il camion, e io dicevo, ma che roba strana, accendevano un fuoco sotto il camion per scaldare il motore. E con sul tetto tutti gli alimentari, insomma, le galline, le uova, le galline vive per mangiare il pollo, le uova, tutto, avevano le tende, e lì è stato un viaggio veramente, anche forse perché era uno dei primi viaggi che facevo, anni 70, e questi paesaggi brulli che sono simili al Tibet, e poi quando sei in alto vedi la valle sotto verde, perché passa il fiume, che poi ha un colore molto particolare. I fiumi in quelle zone hanno dei colori, probabilmente perché si sciolgono i ghiacciai, e hanno questo colore un po' latteo, diciamo. E il verde di dove coltivavano, e questi monasteri messi un po' in alto, in mezzo alle rocce. È una cosa che veramente era... Proprio sono delle immagini che ti entrano e che non
forse non ci sono anche viaggi che sì. Uno, mentre sta vivendo sì. Il viaggio, sa già che durerà tanto sì. Poi nel tempo.
Sì, sì,
sì. Sì, se parliamo di oggetti che tornano dai viaggi, per me l'oggetto più strano riportato da un viaggio non appartiene nemmeno a un viaggio mio, però ha una strana storia. Un amico che si trovava in un piccolo paesino della Turchia interna trovò un tappeto da preghiera che io stavo cercando, e allora lo acquistò immediatamente, però siccome il viaggio era in moto, l'unico punto dove questo tappeto da preghiera poteva stare era, diciamo così, facendoci sedere sopra la sua fidanzata. Allora fu necessario un consulto con l'imam locale per sapere se questa forma di trasporto era compatibile, e lui, che probabilmente era parente del venditore dei tappeti, decide che sì, alla fine era compatibile. Per me, sapete che io non faccio viaggi così lontani e così esotici, raramente esco dall'Europa, perché sono proprio convinto anche che la ricchezza di quello che abbiamo vicino è veramente straordinaria. 10 anni fa, ormai sono passati 10 anni, e feci questo strano viaggio con un asino, insomma, che è la cosa per cui sono più conosciuto. È buffo che un professore sia conosciuto di più perché a un certo punto della sua vita viaggia con un asino.
Fa pensare
che da quell'asino ho imparato tantissimo, per esempio, mentre lui non ha imparato niente.
E dirà, tra l'altro mi sembra con un amico, con Andrea Bocconi, psicoterapeuta.
Ogni tanto mi immagino i compagni di viaggio delusi. Anche noi abbiamo deluso gli altri hanno deluso noi, ma noi abbiamo deluso loro. L'asino è stato molto insoddisfatto, dirà quel signore che si perdeva sempre, non sapeva mai dove portarmi. E però da lì è nato tanto l'idea, l'ho cominciato a frequentare di più la stravaganza, che è una bellissima.
Che viaggio era con l'asino?
Sì, era un viaggio da cui è nato poi il libro per cui sono più noto, In viaggio con l'asino. È stato un viaggio di 10 anni fa con un asino e un bambino nei boschi dell'Abruzzo, quando gli asini sembrava che si stessero estinguendo, erano animali che nessuno voleva più. Adesso sono molto più fortuna, in Ticino diversi amici ne hanno, e allora ho deciso di fare questo viaggio per rimarcare l'idea che l'asino è il naturale compagno di viaggio dell'uomo. Con chi hanno viaggiato gli uomini? Con gli asini, per tutta la storia dell'umanità, non con il cavallo, che, come io dico sempre, è un fighetto, cioè vuole l'erba, si fa male,
è più sofisticato,
invece l'asino è proprio stato un grande compagno di viaggio, e lo è stato anche con me. È nato l'amore per gli animali, per esempio, che era un mondo che non conoscevo, tanti aspetti diversi, insomma, quel viaggio lì senza dubbio è rimasto.
Quindi un viaggio che ti ha lasciato qualcosa. L'asino sicuramente, te lo ricordi.
Sono tornato ancora a viaggiare con gli asini e ho capito anche questo senso della vicinanza e della profondità, cioè che si possono fare viaggi profondi scavando sotto la superficie del terreno invece di guardare solo intorno a noi, no? Sotto di noi c'è un immenso passato, ci sono tante storie, tante persone che non ci sono più, e ogni territorio ha tantissime cose da raccontare, e ho cominciato a viaggiare più scavando nel passato di un territorio. Quello adesso è il mio modo di viaggiare.
E tra l'altro, a proposito di scavare sul posto, è molto bello perché è lì che puoi trovare materiale, che la stessa quantità di materiale che può essere equivalente a un lungo viaggio. Mi fa pensare a un racconto che ogni tanto lo cito perché io amo molto questo racconto di poche righe di Kafka, che è Il paese vicino, Loriana, e infatti
sì,
l'abbiamo stampato.
Abbiamo stampato. Allora, mio nonno soleva dire: la vita è sorprendentemente breve. Ora, nel ricordo, essa si contrae a tal punto che, per esempio, mi riesce difficile comprendere come un giovane possa decidere di cavalcare fino al villaggio vicino senza temere che, a prescindere da fatalità sfortunate, anche il tempo di una vita comune e felice non sia, per una tale cavalcata, di gran lunga insufficiente.
Ah, sì. È bellissimo, certo.
Bello.
È così. E sembra paradossale, invece è profondamente vero.
0848 03 1717. Arrivano le vostre telefonate?
Oppure,
sì, forse, sì.
Forse sì, oppure ricordo lo 079 873 9825, che è il nostro numero di telefono. Claudio?
Sì, io volevo, sapete che volevo autoproclamare questo concorso mio personale, cioè che volevo che gli ascoltatori ci raccontassero il souvenir più strano si sono portati da un viaggio. Quella, perché avete comprato quella palla di neve che vi guarda con rimprovero dal lobby della
sala?
Fate
felice Claudio Visentin. Allora, sì, telefonate.
Questo è interessante.
E diteci qual è il più stupido souvenir che vi siete portati a casa, ma anche il più intelligente.
Noi
quello che veramente vi fa piacere aver preso, magari sciocchino, ma che vi fa molto piacere aver preso.
Assolutamente. Adesso ci inventiamo un premio nella prossima pausa musicale. Ci inventiamo un premio di questo concorso che ormai gestisco in prima persona.
Bravo, quindi... E guardate che di cose strane se ne portano a casa. Intanto però noi ci facciamo un viaggio con Francesco De Gregori e Viaggi e Miraggi.
Tra un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare, sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, parliamo che il tempo è tutto da bere. E non guardiamo in faccia a nessuno e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere. E partiamo, partiamo, non vedi che siamo artificia. E andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi terroni settentrionali, oppure a Modena con i suoi motori fenomenali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Dietro un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un letto da ricordare. Bella ragazza, ma chi l'ha detto che non si deve provare? Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? Così partiamo, partiamo che il tempo potrebbe impazzire, e questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere di venir giù, e non avremmo più scuse allora per noi. Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu. Perciò pedala, pedala che il tempo potrebbe passare, e questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai. E noi con questo ombrelluccio bucato che ci potremmo inventare,
ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti ormai. E andiamo a Genova con i suoi spiriti musicali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi industriali, oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. E andiamo a Genova con i suoi singoli musicali, o a Firenze con i suoi turisti internazionali, oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali.
Il nostro Claudio Visentin, no, ha indetto un concorso, lo ripetiamo, sì, il nostro ascoltatore, adesso ci pensiamo, no, al premio. Allora, qual è il souvenir più strano che voi vi siete portati a casa da un vostro viaggio? Allora, 079-873-9825, 0848-03-1717.
Io posso ribadire che comunque sono benvenute anche telefonate, certo, eventualmente più serie del tipo, sì, che cosa resta di un viaggio, magari anche qualcosa di... Però... più profondo, però va bene, le due strade parallele vanno molto d'accordo.
No, va bene, è che venendo qui questa sera, appunto, mia moglie mi ha detto di cosa parla la puntata, gli ho detto parla di cosa si riporta di un viaggio, e stavo per dire tutti i concetti profondi che avevo pensato, e lei mi ha detto no, ma allora parlerete dei souvenir. Ho detto ecco, giusto, le mogli hanno sempre ragione, è così,
è vero,
quello
è vero,
il vero tema.
Perché se un viaggio davvero ci sta toccando profondamente, viene naturale dire adesso porto a casa,
certo,
qualche cosa.
Certo, impadronirsi di un oggetto è impadronirsi della magia del viaggio, di un pezzo del viaggio, è fare in modo di riportare a casa un momento e che non sia solo un ricordo, non c'è dubbio.
Nel mio caso devo dire che c'è stata un'evoluzione anche sull'acquisto dei souvenir, nel senso che all'inizio quando si è giovane, si viaggia, si portano a casa tante piccole cosine, no? Tante cose un po' sciocche, ricordini e così. A un certo punto ci siamo detti no, adesso basta, si torna con una cosa bella, ma una.
E magari anche pesante, perché da il segno che fai con le mani mi sembra
bella, Adriana, anche grande, ma anche di, diciamo, anche di, non dico un certo valore, ma un pochino sì, cioè un oggetto particolarmente interessante, e così è stato.
E quindi la vostra casa,
la
Adriana,
nostra casa è... ecco, non è più piena, perché tutte le cose dei primi viaggi sono state un po' coi traslochi perse o regalate, e sono rimasti degli oggetti che sono interessanti.
Mi è piaciuta l'evoluzione dell'acquisto del souvenir.
Sì, diventa un'evoluzione con l'età.
Adesso c'è Cristina che ha l'aria di... Speriamo che non mi chiedano niente sui souvenir, perché non ho proprio voglia di dire niente. Invece deve dirci qualcosa.
Sì, c'è mia madre che si lamenta perché ancora, e non so quante scatole di incensi tibetani, saponette dagli odori strani, ogni tanto passa da queste scatole e dice ma... cosa c'è in cantina? Perché c'è un odore strano. Io ho forse l'aneddoto, e non è personale, ma penso la cosa più strana sono due amici che si sono riportati un cane.
Ah, pensa.
Sì.
Senza pentimento.
Senza pentimento. Anzi, preparandolo, quarantena, vaccinazioni, passaporto internazionale, è stata una cosa...
Che bello, un gesto d'amore proprio.
E adesso hanno il cane, quando dicono, ah bello, il vostro cane viene da Kathmandu.
Non si consiglia di imitare questo gesto, però a volte può andare benissimo.
Però a volte magari proprio un
chi
gesto...
C'è? Indovinate chi c'è il telefono?
Abbiamo
pronto?
Sì.
Pronto?
Eccolo, l'abbiamo chiamato, il Fausto Sassi, eccolo qua.
Ciao Fausto!
Ciao, come stai?
Ma noi benissimo, Fausto!
Io devo dire...
Infatti si sente dalla voce bella squillante.
Sento che raccontate delle belle storie, insomma.
E certo, però vogliamo sentirle anche da te, Fausto, perché crediamo che di storie ne hai tante da raccontare, magari anche sui souvenir.
Souvenir, ma come diceva Adriana, tutti gli anni a furia di scremare, io non compravo più niente, l'unico souvenir che portavo a casa era mia moglie.
Devi vedere che
poi
faccia
non era un souvenir immobile, era un souvenir che si muoveva, brontolava e faceva.
Sì, interagiva, insomma. Ma
comunque siamo in fascia protetta, sì. Perché io ho un souvenir che non l'ho preso io, ma me la regalò un mio carissimo amico che era Giancarlo Ligabue, del Centro Studi Ricerca Ligabue di Venezia, per il quale io avevo fatto diversi documentari, e una volta mi ha regalato, attaccatevi, uno stronzo.
Aia. Ma Dio, una cacchina.
Una cacchina.
Una cacchina, va bene.
Ecco. Di un dinosauro fossilizzato, quindi è una cacchina, uno stronzetto di 65 milioni di anni.
Insomma,
è una roba, mica tutti ce l'hanno.
Eh no, grande valore.
E quando io faccio il presepio a Natale,
al limite del legale probabilmente,
che metto giù i cammelli.
Aspetta che mette la cacchina insieme ai cammelli.
Dietro un cammello gli metto la sua cacchina.
Giusto.
Sì, ma il fatto è che il cammello... È grande 15 centimetri, la cacchina è grande.
Aveva
5, 6.
Le proporzioni, Fausto, sì, dai, infatti. Fa niente.
È un cammello generoso.
No. E invece, sì, in generale...
Io me li porto in testa, non porto niente. Ecco.
Poi invece altre cose, tornando invece al binario parallelo di questa serata, no? Dove parliamo di che cosa resta di un viaggio o dei viaggi importanti. Per uno come te, che di viaggi ne ha fatti veramente tantissimi, anche per lavoro e non soltanto per piacere, ci sono quei due o tre viaggi che hanno lasciato davvero tracce importanti, probabilmente non tantissimi.
Ma una cosa che io dico sempre, uno dei viaggi più belli in assoluto che io ho fatto...
Belli non si può dire, dice Visentino.
Belli, si può dire bellissimi. è stato un viaggio che ho fatto al Polo Nord con i cani da slitta.
Oh, che bello.
E una sera c'è stata un'aurora boreale bellissima, ma veramente erano gli anni 70. Ma bella, tant'è che...
E sapevate, no, non era prevedibile questa aurora boreale, o erano un periodo dell'anno in cui accadeva spesso il fenomeno?
Era fine febbraio, inizio marzo. E succedono, ne ho viste tre in una settimana, succedono molto spesso, no? Verso mezzanotte, così. E quella lì era così, era la prima che vedevo. E mi sono steso sulla neve e sono stato lì, durano un'ora circa, sono stato lì un'ora a guardarmi sto spettacolo, che è una cosa incredibile, di una bellezza veramente che ti prende il cuore, e tant'è che ce l'ho sempre dentro quello spettacolo.
Che bello.
E ho sempre detto all'Adriana, devi venire un giorno, dopo lei, siccome soffre il freddo, dice oh no, fa freddo.
Mai. Ha già risposto anche in diretta.
Ma alla fine andremo a vedere, perché è uno spettacolo veramente unico.
Fausto, ecco, ci sono degli spettacoli. Scusa, Fausto, devo chiederti una cosa. Ecco, ci sono dei momenti particolari che si possono vivere, anche in vacanza in questo caso, che sono così intensi che forse è quasi peccato fotografarli, perché comunque perderebbero di intensità.
Sì, è vero.
Fausto, racconta allora quella del pasto dei cani da slitta. quello che ha detto la Mirella adesso.
Siamo in fascia protetta.
No.
Quando troppi ricordi da fascia protetta.
Due,
ah, vogliamo
uno
sentire.
È legato a una cacchina.
No.
L'altro. Noi avevamo 90 cani da slitta. E una mattina gli eschimesi che c'erano con noi, avevamo anche due motoslitte, no? Allora, nel Far West nel cavallo infilavano il Winchester, giusto? Di fianco alla sella.
Un fucile.
Il fucile, il Winchester. Sì. Al Polo Nord, nelle motoslitte, dietro infilano il Winchester. Anche loro, come uguale. E questi due eschimesi hanno detto, guardate che ci sono in giro dei caribù. I caribù li chiamano tuk tuk, perché quando camminano fanno tuk 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 tuk. E questi qua sono... gli è saltata l'adrenalina fuori dalle orecchie. Sono saltati sulle moto, sono partiti a manetta e sono andati finché non sentivi più niente. A un certo momento si sono sentiti due colpi di fucile. Pam, pam. Scusa, dopo un po' sono tornati i due con attaccato alle slitte due caribù morti. Li hanno messi lì, li hanno aperti, hanno tolto le due gambe di dietro, che poi le cucinavano, e c'erano lì questi due caribù aperti, con tutto il sangue fuori, tutto, e i 90 cani tutti attorno, fermi, sono come i lupi, con i denti fuori, così, no? E nessuno si muoveva, finché il capo degli eschimesi lì, con un bastone, ha picchiato un colpo sulla slitta, boom. A quel punto tutti i cani si sono buttati sopra questi caribù, si sono mangiati le orecchie, si tuffavano dentro. Vabbè, in un quarto d'ora c'erano gli scheletri, non c'era più niente. Era uno spettacolo così cruento, ma sì, così bello, che io che fotografo tutto non ho scattato una fotografia.
Ecco,
il cameraman non ha filmato.
Non ha filmato. Questo il massimo. E dopo la fine di te moccia, te filmava qualcosa, fammi no. E ti fammi no, anche a me. Ecco, perché era ti prendeva così tanto, era uno spettacolo veramente incredibile, di una bellezza unica.
Bene,
anche,
però
anche le cose selvagge sono bellissime. E qua una decina d'anni dopo io ero a Kathmandu da solo, ero in un ristorante a mangiare qualcosa, si apre la porta del ristorante a Kathmandu, entra un signore che si chiamava William, mi guarda e mi fa: "Oilà!" E io dico: "Oilà, ma che cosa ci fai qui tu?" Quello lì aveva dormito con me in un igloo al Polo Nord.
È incredibile, in viaggio si scoprono anche delle coincidenze inspiegabili. Grazie Fausto.
Prego,
grazie,
cara,
per questo intervento.
Divertitevi.
Grazie, certo. Fausto, grazie.
Ciao, Claudio Visentin. Quello che abbiamo appena ascoltato è la dimostrazione di quanto stavi dicendo prima. Bisogna poterlo raccontare, un viaggio. Raccontare non significa necessariamente avere le prove, avere le fotografie, avere filmati.
Ah no, assolutamente. Anzi, è interessante questo aspetto. A parte questo William che saluta come un ticinese, dice Uela, che è molto affascinante per un eschimese.
Non era un eschimese. Che era un signore italiano.
È interessante questo aspetto. Ma è così, sì. Cioè il racconto del viaggio in presa diretta molte volte disturba l'esperienza. Cioè cercare di fotografare o di riprendere tutto quello che vediamo, a volte invece di arricchirci è un filtro che ci impedisce di vivere l'esperienza, un bel problema.
Adesso al telefono abbiamo, ma per pochissimi minuti, perché poi c'è il notiziario delle 23, Luca Pedrolini. Ciao Luca, ci stai sentendo, spero?
Sì, vi sto sentendo.
Luca Pedrolini, che è invitato a raccontarci come può declinare questo nostro tema di questa sera, che è appunto che cosa resta di un viaggio, quando il viaggio è qualcosa che è in corso, a puntate, mi sembra di capire.
Sì,
Un viaggio importantissimo, tra l'altro.
Beh, importantissimo. Tutti i viaggi sono importanti. Se intendi per importante l'impegno che c'è o la durata, ecco, forse possiamo dire che è importantissimo. Ho iniziato un viaggio in America Latina portandoci il mio camper con una nave che è arrivata dopo un mese in Uruguay, e lì ho iniziato un viaggio che adesso avrà la terza tappa, dipende sempre dalla meteorologia ovviamente, e in novembre scenderò in Patagonia. Cosa lascia o cosa lasciano le tappe di un viaggio in America Latina? Innanzitutto un'impressione generale di un continente molto diverso dal nostro, per dimensioni, per numero di persone che ci vivono, quindi spazi immensi e cieli diversi, un paese molto vasto, molto impressionante e anche poco popolato. questa è una prima grande impressione. E altre impressioni sono gente molto, molto disponibile, molto cordiale, molto, diciamo, meno sofisticata che dalle nostre parti, una differenza molto grossa fra un paese come l'Europa, come un qualsiasi paese di una civiltà molto avanzata rispetto a quella che può essere l'Argentina, è il dispendio che noi abbiamo delle fonti energetiche, mentre lì assolutamente questo è ridotto al minimo, e poi tante altre cose. Potrei continuare per molto tempo.
Ecco, semplicemente magari potremmo aggiungere anche quest'altra cosa, perché Luca ci hai descritto cose e contemporaneamente a ciò che si può descrivere e raccontare c'è anche la percezione di sé, come noi siamo in qualche modo costretti a cambiare durante un viaggio, adattandoci all'ambiente che incontriamo, fosse anche al grande silenzio.
Beh, sicuro, certamente il viaggio mio poi ha avuto diciamo fasi diverse, e già l'inizio, un viaggio con un cargo commerciale che dura un mese, che ho compiuto da solo perché mia moglie mi ha raggiunto poi in Uruguay con l'aereo, già di per sé è un confronto con te stesso, al punto che per esempio, dato che queste navi accettano al massimo 12 passeggeri paganti, perché oltre il dodicesimo dovrebbero avere il medico a bordo, quindi diciamo un numero ridotto di passeggeri, e quindi diciamo le dinamiche fra passeggeri, che in alcuni casi dopo pochi giorni si sentono assolutamente prigionieri, non sanno vivere bene questa dimensione di costrizione in uno spazio ridotto, anche se in mezzo all'infinito come la nave. Questo per quello che riguarda il viaggio con la nave. Per i rapporti con l'altra gente che incontri, evidentemente ci sono grosse differenze fra le concentrazioni.
Luca, abbiamo pochi secondi, abbiamo purtroppo, dobbiamo chiudere questa telefonata perché c'è il notiziario delle 23, però se hai piacere possiamo risentirci dopo per concludere questo pensiero che mi sembra molto interessante.
Va bene,
a più tardi.